leggeremo i primi 11 versetti del capitolo 13. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti che lo tradiva, per questo disse: «Non voi siete mondi». Prima della festa di Pasqua è nominata di nuovo la Pasqua, ed è nominata in modo assoluto, non come Pasqua dei Giudei, ma come Pasqua, perché questa è veramente la vera Pasqua. Quindi prima della festa. Allora probabilmente questa cena non è la cena pasquale, e la cena pasquale si fa nella festa di Pasqua. Allora qui gli studiosi dei Vangeli si sono un po' sbizzarriti, non si sono cavati i capelli ancora, ma comunque. Però probabilmente è poco importante, se anche l'Evangelista non... L'importante è che comprendiamo il messaggio che il Signore ci vuol dare e l'amore che Lui ci vuol dare. Qualcuno ha cercato anche di spiegare un po' tutte queste differenze che ci sono da un Vangelo all'altro nelle date, nella cronologia degli avvenimenti dell'ultima settimana di Gesù. E sembra che sia venuto un po' uno spiraglio quando sono stati scoperti gli scritti di Qumran, perché allora si è scoperto che ai tempi di Gesù erano in uso due calendari: un calendario lunare che era seguito dalle autorità ufficiali al Tempio, ma c'era anche un calendario solare che era seguito a Qumran da altri gruppi e da buona parte anche del popolo. E quindi può darsi che Gesù abbia seguito, può darsi che lui abbia seguito questo calendario solare. Allora si spiegherebbero un po' tutte le incongruenze che sembrava ci fossero. Allora in questo caso Gesù avrebbe celebrato la cena il martedì sera e sarebbe stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì. E così si potrebbe spiegare anche tutto l'andirivieni da Caifa, da Pilato, da Erode, di nuovo da Pilato, senza fare una corsa proprio tutta di fretta, ma si potrebbe veramente capire tutto. Comunque non è quello che ci interessa oggi. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora, questo sapendo è importante, perché ha ripetuto un'altra volta, anche subito dopo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Gesù è cosciente di quanto sta vivendo e quindi quello che vive lo vive liberamente, lo vive con amore. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora, che ora è? Cioè, che cos'è quest'ora di cui fin dall'inizio del Vangelo si continua a parlare? Qui finalmente è spiegato la sua ora di passare da questo mondo al Padre. La parola passare è anche importante perché il termine Pasqua veniva spiegato con la parola passare, Pasqua come passaggio. Allora ecco la nuova Pasqua, la Pasqua di Gesù, è il suo passare da questo mondo al Padre. Quindi stiamo vivendo un nuovo esodo. Gesù celebra la Pasqua non più del passaggio del popolo dall'Egitto al deserto, alla terra promessa. Ma Gesù vive questa Pasqua del passaggio da questo mondo al Padre. E questa è la Pasqua definitiva, il passaggio definitivo. Perché un popolo che passa da una terra ad un'altra terra si è visto che non cambia molto, rimane ancora peccatore, rimane ancora capace di andare dietro agli idoli, di tradire il Signore che lo ha liberato dalla schiavitù. Allora quello non poteva essere un esodo definitivo, non poteva essere la liberazione completa dell'uomo, perché non era ancora liberato dal suo egoismo e dal peccato e dal maligno. Ecco qui ora la Pasqua definitiva, il passaggio, l'esodo definitivo, passare da questo mondo al Padre. È proprio quello che l'uomo da Adamo in qua ha sempre sognato, di tornare a casa, in quella casa piena di amore da cui è uscito, ancora all'inizio, col primo peccato, di ritornare alla confidenza, all'unità, all'armonia col Padre. Sapendo che è giunta quest'ora, che cosa fa Gesù? Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Questo passaggio da questo mondo al Padre avviene amando. Gesù non abbandona i discepoli per andare dal Padre, ma proprio per andare dal Padre ama fino alla fine i suoi discepoli, porta l'amore dentro la fine, dentro la completezza, la pienezza, dentro il momento culminante della sua vita. Li amò fino alla fine. Questo li amò fino alla fine può essere capito in due modi. Lo amò con la pienezza dell'amore, con il completamento dell'amore, oppure li amò fino a morire, fino alla morte. E non sono due significati che si contrappongono, ma sono tutti e due legittimi e leciti. Mentre cenavano, quindi siamo già, la cena è iniziata, è durante la cena, non prima della cena, che Gesù fa quello che sta per fare. Quindi il suo lavare i piedi non è un atto di purificazione, casomai bisognava farlo prima. È durante la cena, quindi fa parte del momento di comunione, fa parte del momento di intimità, è una parola che Gesù vuol dire e la dice non con suoni delle labbra, ma con un gesto. Quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, il diavolo è all'opera in questo mondo. Gesù sta passando da questo mondo al Padre. E la liberazione sarà proprio la liberazione dall'opera del maligno. In questo mondo il maligno lavora, e lavora persino dentro il gruppo dei discepoli di Gesù, anzi, persino dentro il gruppo degli apostoli di Gesù, di quelli che Gesù ha scelto. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, ecco, Gesù sa non solo quello che sta per fare, non solo che è giunta la sua ora, ma sa anche chi è lui. Lui è cosciente di essere venuto dal Padre, è cosciente di avere in mano tutta la creazione di Dio, tutta la situazione dell'uomo, la salvezza dell'uomo è nelle sue mani, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Quindi Gesù, se fa qualche cosa, lo fa sapendo di essere l'unico che rappresenta Dio a questo mondo e che era venuto da Dio e a Dio ritornava. Quindi sa la propria origine e sa la propria destinazione, la propria meta. Questo sapere di Gesù ci mostra tutta la sua sintonia col Padre. Sa Gesù quello che il Padre vuole, e lo vuole anche lui. Allora che cosa fa Gesù, cosciente di tutto questo? Cosciente di essere l'inviato di Dio. Si alzò da tavola, interrompe quindi la cena, interrompe il mangiare. A lui durante la cena non preme mangiare, ma preme il regno di Dio anche durante la cena. Si alzò, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla via. Ora noi leggiamo queste parole così e ci dicono solo un fatto, ci fanno vedere come in un cinema quello che Gesù sta facendo. Ma c'è di più. L'Evangelista adopera delle parole che evocano qualche cos'altro. Questo deporre il mantello e prendere un asciugatoio. Queste parole sono le stesse nel testo greco che Gesù aveva adoperato quando aveva detto che lui può dare la vita e riprenderla di nuovo. Quindi questo deporre il mantello è il simbolo del suo deporre la vita, offrire, mettere a disposizione la vita. E prendere, non di nuovo il mantello, ma prendere un panno per metterselo attorno, gli riprende la vita, e la vita sua è servizio. Quindi, ecco, tutte queste parole ci richiamano. E poi se lo cinse attorno alla vita. E cingersi, anche una parola che evoca varie situazioni nella Sacra Scrittura, vari momenti. Cosa vuol dire cingersi? Nel libro dell'Esodo, al capitolo 12, al versetto 11, è scritto: ecco in qual modo lo mangerete, coi fianchi cinti, i sandali ai piedi, i bastoni in mano, lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. Ecco, il Signore che si cinge, è la Pasqua del Signore, questa è la vera Pasqua. Ma ancora noi sappiamo dal Vangelo di Luca, da una parabola che Gesù ha raccontato, che è riportata da Luca, che il cingersi è quello che farà il padrone per in qualche modo riconoscere i servi fedeli. Luca 12, 35. Siate pronti, con la cintura ai fianchi, le lucerne accese, siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Il padrone si cingerà e si mette a servire. Quindi il cingersi è segno del servizio, ma che il padrone stesso è servo. È il servizio che il padrone fa ai suoi servi fedeli. È un servizio. Quindi Gesù è il servo. È il padrone che si fa servo. È il servo di Yahweh. Ma poi ancora il cingersi è un'azione tipica del lottatore. Del lottatore che si prepara alla vittoria, alla lotta, per vincere naturalmente. Allora qui vediamo il primo libro dei Re, al capitolo 20, al versetto 11. Il re di Israele rispose, riferitevi, chi cinge le armi non si vanti come chi le depone. Chi cinge le armi è colui che si prepara alla lotta. Il profeta Geremia, al primo capitolo, al versetto 17, tu dunque cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti alla loro vista, altrimenti ti farò tenere davanti a loro. E poi anche il Salmo 45 ci dice così, cingi prove la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arriva la sorte, avanza per la verità, la mitezza, la giustizia, cingi la spada al tuo fianco, preparati alla lotta. E Gesù qui è il lottatore che si prepara a vincere Satana. È stato appena nominato il diavolo. Gesù si prepara anche a questo e lo vince col servizio, con l'umiltà, con l'amore, perché il diavolo non è capace né di servire, né di essere umile, né di amare. Poi versò dell'acqua nel catino. Primo libro di Samuele, al capitolo 25, verso 41. Essa si alzò, si prostrò con la faccia a terra e disse, ecco, la tua schiava sarà come una schiava per lavare i piedi ai servi del mio Signore. E divenne la moglie, Abigail divenne la moglie di Davide. E lavare i piedi è azione dello schiavo. Lo schiavo non ebreo. Lo schiavo ebreo non poteva essere obbligato a lavare i piedi al suo padrone. Solo lo schiavo non ebreo. Però poi diventava un'azione di un gesto di amore e allora ecco che la donna può compiere questo gesto d'amore per il suo marito. A volte anche i figli verso il loro padre, qualche volta, ma senza essere obbligati, anche i discepoli al loro maestro possono lavare i piedi, ma il maestro che lava i piedi ai discepoli questo non si è mai sentito. Gesù comincia a lavare i piedi e poi ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. E questo asciugarli ci ricorda quello che aveva fatto Maria asciugando i piedi di Gesù con i suoi capelli. Gesù asciuga con un panno che ha lui, di cui lui è vestito, con qualcosa di sé. Questo lavare i piedi è un gesto che evoca varie situazioni. Oltre ad essere il ruolo dello schiavo non ebreo o di un discepolo che ama il suo maestro, questo lavare i piedi ci fa venire in mente almeno la spiegazione che i rabbini davano di un passo della Bibbia Dio fa visita ad Abramo, i tre angeli, è Dio stesso che si presenta ad Abramo. Abramo cosa fa? Prepara l'acqua e porta l'acqua perché si lavi nei piedi. Nella Sacra Scrittura è scritto così, ma nelle spiegazioni dei rabbini era scritto che Abramo stesso ha lavato i piedi a Dio, ha lavato i piedi al Signore. Quindi Gesù, lavando i piedi ai suoi discepoli, li innalza a essere rappresentanti di Dio per lui. Innalza i suoi discepoli con questo gesto. Compie un atto che torna ad onore per loro. Ed è verità, essi saranno i rappresentanti di Dio. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi ascolta me, ascolta colui che mi ha mandato, aveva detto Gesù. Ancora, il profeta Isaia dice così, che il Signore stesso, questo lo dice capitolo 4, al versetto 4, quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito l'interno di Gerusalemme, eccetera, allora verrà il Signore su ogni punto del monte Sion e su tutte le sue assemblee come una nube. La gloria del Signore sarà come un baldacchino. Quando il Signore avrà lavato, ecco qui il Signore che sta lavando le iniquità. Ancora, nel libro dell'Esodo si ricorda come Aronne, Esodo capitolo 30, al versetto 19, Aronne e i suoi figli li attingeranno per lavarsi le mani e i piedi. Si laveranno le mani e i piedi e non moriranno. È una prescrizione rituale. Quindi il lavarsi i piedi era obbligo per i sacerdoti, figli di Aronne, che si presentavano nel santuario e che, per offrire il sacrificio. Quindi Gesù sta preparando i suoi discepoli per offrire il sacrificio, per offrire Gesù, per unirsi a Lui nell'offrire la sua vita. E ancora nel libro del Levitico, al capitolo 1, al versetto 9, c'è un'altra norma. Laverà con acqua, quindi il sacerdote che prepara le vittime per il sacrificio, laverà con acqua l'interiore e le zampe. Poi il sacerdote brucerà il tutto sull'altare come olocausto. Nella vittima che deve essere bruciata, che deve essere offerta al Signore, gli si devono lavare le zampe. Gesù lava i piedi ai discepoli, li prepara a offrirsi, non solo a offrire il sacrificio, ma anche a offrire se stessi. Queste sono tutte evocazioni, ma che possono dirci a cosa può pensare un ebreo, cosa potevano pensare i discepoli. Forse non pensavano a niente, non capivano niente, ma dopo, mettendo in ordine o facendo i vari collegamenti con le scritture, possono aver pensato. Gesù ha dato modo quindi di pensare anche a queste cose. E sono tutti dei significati che completano, che rendono questo gesto di Gesù veramente un gesto grande, immenso. Molte volte si pensa a questo fatto che Gesù, lavando i piedi, si è abbassato, si è fatto loro schiavo. Ma Gesù qui non si è abbassato, invece ha rivelato chi è Gesù. Gesù è il servo. Con questo gesto Gesù si rivela, si manifesta per quello che lui è. Con questo gesto Gesù manifesta chi è veramente Dio. Dio non si è abbassato, ma Dio si è manifestato come amore. L'uomo che pensa che Dio sia un padrone, pensa, ah, si è abbassato. L'uomo che pensa che Gesù è il figlio del padrone, pensa, ah, Gesù si è abbassato a fare una cosa che non toccava a lui. No, Gesù non si abbassa. Gesù fa proprio quello che tocca a lui, perché lui è l'amore. Lui è la rivelazione dell'amore del Padre. Quindi non si abbassa, fa quello che è suo. Lui è il servo di Yahweh. È colui che salva gli uomini, che li vuol preparare per offrire e per offrirsi. E quindi lui sta compiendo quello che è veramente suo. Quindi Gesù qui si manifesta per quello che lui è in realtà, e poi lo dirà, lo vedremo nel brano seguente. Ma intanto che adesso vediamo, c'è un po' uno stacco, un primo intervento di uno dei discepoli. Venne dunque da Simon Pietro, dal primo dei dodici. Non è il primo a cui Gesù lava i piedi, ma è il primo cui erano già state consegnate le chiavi del regno. E questi gli disse, Pietro interviene, Signore, tu a me lavi i piedi? Tu a me? Pietro non accetta questo gesto di servizio di Gesù, questo gesto di amore. Non accetta che il discepolo sia alla pari del maestro, che il maestro innalzi i discepoli a questo ruolo così grande di essere serviti da lui. Pietro non accetta quello che fa Gesù. Rispose Gesù, quello che io faccio tu ora non lo capisci. Io faccio qualche cosa, tu non capisci niente. Lasciami fare, come dire. Quello che io faccio, quindi l'azione che sta compiendo Gesù è un'azione completamente gratuita. Non la capiscono nemmeno i suoi discepoli, nemmeno il primo dei suoi discepoli la capisce, immaginarsi gli altri. Tu ora non lo capisci, quindi Gesù quando fa una cosa non la fa perché noi la capiamo, la fa perché lui è il maestro, perché lui è il Signore. Quindi Gesù non fa le cose perché noi gli diciamo subito sei bravo, non capiamo, quindi non possiamo, quindi è veramente gratuita. Gesù non cerca gratificazioni dalla nostra intelligenza. Lo capirai dopo. Cosa vuol dire questo dopo? Dopo che te li ho lavati? Oppure dopo che io sarò elevato da terra? Oppure dopo che avrai ricevuto lo Spirito Santo? Oppure dopo che ti sei tu, ti sei umiliato a lasciarti lavare? Oppure dopo che te l'avrò spiegato? Non sappiamo, tutti questi significati può avere questo dopo, lo capirai dopo. Come dire, intanto fa. La nostra comprensione non viene prima, viene sempre dopo. Se voi ci pensate bene, tutte le cose più importanti che avete fatto nella vita le avete capite dopo. Per quello è importante, quando facciamo qualche cosa, farlo non capendo, ma ubbidendo. Per questo è importante cercare sempre qual è la volontà del Signore, anche se non la si capisce. E la si può fare, la si capisce dopo. In fondo è sempre così. Noi, anche se pensiamo alle cose più semplici, se uno vi spiega qual è il gusto del gelato, va bene spiegarvelo, ma voi non capite, lo capite dopo che l'avete assaggiato, che l'avete mangiato. O uno può spiegarvi, se foste ciechi, com'è il colore rosso, voi non lo capite dopo che l'avete visto. può ben spiegare uno com'è la vita matrimoniale, non lo capite, lo capite dopo che l'avete incominciato. E così tutte le altre. Per questo è importante sapere qual è la volontà di Dio, anche se non la si capisce. La si capisce dopo che si è fatto. Capirai dopo. Quindi ti devi fidare, devi obbedire. Gesù non agisce, non si preoccupa di agire sull'intelligenza dei suoi discepoli, ma sul loro cuore. Perché sull'intelligenza lavorerà poi lo Spirito Santo, lui vi guiderà la verità tutta intera, vi farà capire, vi ricorderà. Ma Gesù preme di agire sul cuore, dice. L'intelligenza va dietro al cuore di solito, anzi sempre di solito, sempre. Gli disse Simon Pietro, Signore, no, gli disse, non mi laverai mai i piedi. Quindi Pietro proprio non accetta. Non capisce, va dietro solo la propria intelligenza, quindi non accetta quello che dice Gesù. Pietro è sempre coi pensieri del mondo, come altre volte, così anche questa volta. Pietro rimane sempre lo stesso, non pensa secondo Gesù, non si occupa di prendere dentro di sé i pensieri di Gesù, quindi non si fida di lui, ma si fida della propria intelligenza. Gesù è bravo quando fa le cose che io so che sono buone. Questo vuol dire non aver fede, vuol dire aver fede in se stessi, non nel Signore. La fede in Gesù, nella sua persona, vuol dire quello che tu dici, Gesù, è il meglio, e io lo capirò quando tu vorrai, e se lo vorrai, se no farò a meno di capire. Ma è buono quello che tu fai, non quello che io capisco. Non mi laverai mai i piedi, se non ti laverò, non avrai parte con me. Cosa vuol dire? Non avrai parte con me. Vuol dire mi abbandonerai. Sarai uno che mi tradisce, si potrebbe dire. Uno che si allontana. Questa parola parte significa l'eredità. Non avrai l'eredità con me. Non entrerai nel mio regno. Qual era l'eredità a cui poteva pensare Pietro, a cui potevano pensare gli ebrei? Era la terra che era data in eredità. Era anche il tempio che era dato in eredità. Ed era la legge che era data in eredità. Non avrai parte con me, non avrai la mia eredità, che è molto di più ancora. È Gesù il nuovo tempio, è Gesù la terra, l'eredità. Ed è lui la legge. Quindi è proprio necessario lasciarsi lavare da Gesù, lasciarsi amare da Gesù, lasciarsi servire da Gesù, accettare che Gesù deponga la vita per me. È necessario accettarlo, altrimenti non si può avere parte con lui. Erano i farisei che pensavano di non aver bisogno perché erano già osservanti. E Pietro in questo modo si fa uno di loro, impedendo a Gesù di lavargli i piedi. Come dire, io non ho bisogno che tu faccia qualcosa per me, ma arrangio io. È l'atteggiamento tipico dei farisei. Per questo Gesù gli dice, non avrai parte con me se non ti lasci lavare. Se non accetti il mio servizio, la mia opera, quindi il mio sacrificio, la mia morte e la mia risurrezione, se non accetti che io deponga la vita e che la riprenda. Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Con questa espressione entusiastica, Pietro preme aver parte con Gesù, quindi va da un estremo all'altro e in questo modo dimostra di non aver capito niente, perché dicendo anche le mani e il capo, non solo i piedi, Pietro capisce che il gesto di Gesù è semplicemente un gesto di purificazione, perché quando si purificavano lavavano mani, piedi e testa. Le idrie che c'erano erano su misura per i piedi basse, per le mani e la testa più alte. Da due misure, quelle dai piedi, da due metrete e da tre metrete, quelle per le mani e per la testa. Pietro pensa a quello, non pensa a una cosa nuova, a un messaggio nuovo che Gesù gli vuol dare. È proprio vero, capirai dopo, prima non puoi capire. Infatti qui Pietro non capisce, lascia intendere che non ha capito niente, non ha capito la novità del gesto di Gesù. Soggiunse Gesù, chi ha fatto il bagno, si vede che l'avevano fatto, non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, non c'è più bisogno di purificazione. Anzi, quella non è neanche una purificazione. Voi siete mondi, ma non tutti. Quindi anche quell'uno che non è mondo aveva fatto il bagno anche lui, ma non è quella la mondezza che piace a Gesù, che preme a Gesù. Non è quella la purità che mette in comunione col Padre. È un'altra. Lo dirà dopo Gesù. Voi siete mondi per la parola che vi ho annunziato. Cioè sono mondi quelli che aderiscono a Gesù, quelli che accettano la sua parola, quelli piacciono al Padre. Quelli quindi sono mondi, sono graditi a Dio. Sono purificati. Chi fa sempre il figlio, invece, chi non accoglie le parole del figlio, non è mondo, anche se ha fatto il bagno. Quindi il gesto di Gesù di lavare i piedi non rientra nell'ordine della purificazione rituale. È un gesto nuovo, un gesto di rivelazione. Gesù si rivela il servo di Yahweh. Gesù si rivela come il sacerdote che prepara la vittima, che entra nel santuario. Gesù si rivela come colui che vuol di tutto, che ama gli uomini, che li vuol salvare ad ogni costo. Si rivela come l'amante, non solo del Padre, ma anche degli uomini, con questo gesto. E così noi lo vogliamo e lo dobbiamo vedere e accettare. Rileggendo questo brano, vedete quale può essere l'acqua che Gesù versa nel catino per lavare anche i vostri piedi. Mettetevi nella disponibilità di accogliere la vostra salvezza da Gesù e di non pensare mai più che siete voi a guadagnarvela. Se Gesù non vi lava i piedi, se Lui non vi purifica, anche se siete già mondi perché avete fatto il bagno, ma se non è Lui che vi purifica, non avrete parte con Lui. Qualcuno vede in questo anche il significato della confessione, per esempio, o di altri modi con cui il Signore vuole purificare la nostra vita. L'importante è proprio che noi davanti a Gesù stiamo con la grande umiltà di dire: io ho bisogno che tu faccia tutto quello che tu vuoi fare, non sono io a scegliere e a decidere, sei tu che mi devi dire. E se vuoi capirlo dopo, e se no tu fai lo stesso nella mia vita.